Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya. Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, il secondo capitolo titolato Il contenuto della Bhagavad Gita, il verso numero 56. Dukeshu Anudvigna
Mana
Dukeshvanudvigna
Mana
Dukeshvanudvignamana
Dukeshvanudvignamana
Sukeshu
Vigata
Spriha
Sukeshu
Vigata
Spriha
Sukeshu Vigata Spriha
Sukeshu Vigata Spriha
Vita
Raga
Bhaya
Kroda
Vitaraga Bhaya
Kroda
Stita
Dhir
Munir
Ucchate
Stita Dhir Munir Ucchate Dukeshvanudvignamana Sukeshu vigata spriha
Sukeshu vigata spriha
Vitaraga bhaya
kroda Vitaraga bhaya kroda
Stita dhir munir ucchate
Stita dhir munir ucchate
Qualcuno
Sukeshvanu vignamana
Dukeshu vigata spriha Vitaraga bhaya kroda
Stita dhir munir ucchate
Dukeshvanu vignamana
Sukeshu vigata spriha
Sukeshu vigata spriha Vitaraga bhaya kroda
Stita
dhir munir ucchate Duke vasnu
dignamana
Sukeshu vigata spriha
Vitaraga bhaya kroda
Vitaraga bhaya kroda
Sita
dhir munir ucchate. Perché Mataji? Non riesce a vedere. Dove sono andate tutte le Mataji? La cucina. Dukeshu. Nelle tre fonti di sofferenza.
Anudvignamana.
Senza avere la mente agitata.
Sukeshu,
nelle gioie,
Vigata spriha,
senza interessarsi troppo a,
Vita,
libero,
Raga,
dall'attaccamento,
Bhaya,
dalla paura,
Kroda,
dalla collera,
Stita di,
colui che è fermo,
Muni,
saggio,
Ucciate,
è chiamato. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Colui che non è più turbato dalle tre forme di sofferenza, né inebriato dalle gioie della vita, ed è libero dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera, è considerato un saggio dalla mente ferma. La parola Muni designa il filosofo che agita la mente con un mucchio di ipotesi senza mai giungere ad una conclusione concreta. Ogni Muni ha un suo proprio modo di vedere le cose e, per essere considerato tale, deve formulare una opinione diversa da quella di altri Muni. Na so munir yasya matamna binna. Ma lo stita di Muni, menzionato in questo verso, ha una natura particolare, è sempre cosciente di Krishna. Ha superato lo stadio della speculazione mentale ed è giunto alla conclusione che non c'è nulla al di fuori di Sri Krishna Vasudeva. Egli è un Muni che ha la mente sempre ferma. Una persona cosciente di Krishna non è per niente afflitta dalle tre forme di sofferenza. Secondo le scritture vediche esistono tre forme di sofferenza. Adhyatmika Klesha, le sofferenze causate dal corpo e dalla mente. Adibodhika Klesha, le sofferenze causate da altri esseri viventi. Grazie. Adidevika Klesha, le sofferenze causate dalle forze naturali. Una persona cosciente di Krishna non è per niente afflitta dalle tre forme di sofferenza, le accetta come una misericordia del Signore, pensando di meritare maggiori sofferenze a causa delle sue azioni passate, e vede che per la grazia del Signore le sue sofferenze sono ora ridotte al minimo. Nei momenti di gioia riconosce la stessa misericordia, considerandosi indegna di essere felice. Capisce che solo per la grazia del Signore si trova nelle condizioni favorevoli per servire meglio il Signore. Nel servire Krishna, questa persona è sempre coraggiosa e attiva, senza attaccamento né avversione. Attaccamento significa usare le cose per la propria gratificazione dei sensi. E distacco è l'assenza di ogni interesse per i piaceri dei sensi. Ma chi è fisso nella coscienza di Krishna non conosce né attaccamento né distacco, perché la sua vita è dedicata al servizio del Signore. In questa maniera non si lascia mai prendere dalla collera neanche di fronte all'insuccesso. Chi è cosciente di Krishna possiede sempre una ferma determinazione. Traduzione, leggiamola insieme. Colui che non è più turbato dalle tre forme di sofferenza, né inebriato dalle gioie della vita, ed è libero dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera, è considerato un saggio dalla mente ferma. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Guravani Pracharine, Nirvesesa Sunyavadi, Paschati Adeshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nittananda, Sri Advaita Gadadhar, Shivasadi Guravattavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jagat Guru Shila Prabhupada Ki Jai. Allora siamo qui, ma siamo anche fuori di qui, e quindi ci sono persone che magari sono collegate adesso per la prima volta nel sito, e quindi magari anche la prima volta che ascoltano qualcosa che riguarda la coscienza di Krishna. Quindi, come la radio quando uno parla, si deve sempre ricordare che c'è qualcuno che si può sintonizzare in quel momento e che tutto quello che è stato detto prima non l'ha sentito. Quindi bisogna fare il reminder, ogni volta bisogna fare un piccolo assunto di quello che è stato detto prima, e nel nostro caso poi ancora di più bisogna fare proprio un assunto del significato della coscienza di Krishna. Quindi non possiamo parlare partendo da un punto già che presuppone che chi ascolta sappia, che se l'ascolto conosca già che quello che c'è alla base. Dunque, per chi si fosse collegato per la prima volta, per chi sia qui per la prima volta, sintetizziamo la coscienza di Krishna nella maniera più sintetica possibile, e tutto comincia così. Noi non siamo il corpo, noi siamo l'anima spirituale che vive dentro il corpo. Il corpo è un composto di elementi materiali che non sono consapevoli di esistere, non sono coscienti, mentre invece noi siamo vivi, siamo coscienti, siamo consapevoli di esistere. Quindi noi non siamo il corpo, ma siamo la persona che vive dentro il corpo. Questa persona viene identificata con questo nome, anima spirituale. In sanscrito jiva, si dice jiva. Se non si capisce questo, tutto il resto è impossibile da comprendere. Non si può parlare di Dio, ovvero della causa, di tutte le cause, se non si comprende l'anima spirituale che è il piccolo Dio, è il modellino piccolo. Come non si può comprendere una grande macchina se non si comprende il modello piccolo. Quindi prima di poter parlare di Dio, vita spirituale o tutto il resto, bisogna prima comprendere la differenza fra anima e corpo. Altrimenti sono tutte parole che cadono nel vuoto. Quando un devoto dice io, o quando un devoto dice noi, non si riferisce al corpo o ai corpi, ma si riferisce alla persona che vive dentro il corpo, l'anima spirituale. Il corpo lo indossiamo, ma noi viviamo dentro. E noi siamo la persona vera e propria, quella che pensa, che sente, che parla, che vuole, che desidera. E non è il corpo che pensa, parla, vuole, sente e desidera. Quindi, capito questo, messo in chiaro questo, possiamo andare un pochino più avanti. Questo verso sta parlando, questo capitolo è il contenuto della Bhagavad Gita che sintetizza quello che c'è scritto in questo libro. La Bhagavad Gita, che tradotto in italiano si può rendere con il canto del Supremo Signore, il canto del Beato, il Supremo Signore. Più beato di lui non esiste nessuno. Lui è il Beato tra tutti i Beati, è il Supremo Beato. Quindi questo testo, la Bhagavad Gita, fa parte delle scritture vediche. Le scritture vediche, anche se con il nome scritture vediche i puristi, coloro che studiano le scritture vediche, intendono soltanto i Purana o le Upanishad o i quattro Veda fondamentali, Rig Veda, Atharva Veda, Yajur Veda e Sama Veda, in effetti la parola Veda significa conoscenza. Quindi il significato più da radice, il significato della parola Veda è conoscenza. Quindi le scritture che contengono la conoscenza, conoscenza significa sapere chi siamo noi, sapere cos'è questo mondo, sapere qual è la fonte da cui tutto ciò che esiste emana, sapere qual è la relazione fra tutto questo, sapere, conoscere le famose domande che tutti si pongono, chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Questa è conoscenza. Le scritture che contengono queste informazioni sono le scritture della conoscenza. Nelle scritture vediche ci sono anche alcune parti che sono i racconti storici o epici, ittiasa vengono definiti, e all'interno di queste scritture, ittiasa, c'è un grande testo che si chiama il Mahabharata. Mahabharata, Mahabharata. Maha significa grande, anche la parola Maha apre tutta la bocca, Maha, significa proprio grande, grande, come Mahatma, significa grande anima. E Bharat è il nome del pianeta Terra che prendeva il nome da un imperatore che si chiamava Bharat, in tempi passati, Maharaj Bharat. Il Mahabharata significa la grande storia del pianeta Terra, la grande storia del pianeta Terra. E all'interno di questa scrittura, il Mahabharata, c'è un capitolo che parla di una grande battaglia che vide una famiglia che si è divisa e le due parti hanno combattuto fra di loro, una guerra proprio fratricida, una guerra enorme, una grande guerra dove ci sono state tante perdite, enormi, un numero incalcolabile. Per ristabilire come regnante un re sano e saggio che avrebbe regnato in maniera sana e saggia. Allora, all'interno di questo capitolo, che è titolato la battaglia di Kurukshetra, c'è un paragrafo che è veramente importante, che è così importante che è di fatto più importante di tutte le scritture vediche, così come vengono intese dagli studiosi della cultura vedica. Perché è così importante? Perché questo paragrafo, che si completa tutto in circa 20 minuti prima dell'inizio di questa battaglia, c'è la suprema personalità di Dio in persona. La suprema personalità di Dio significa l'entità suprema da cui tutto quello che esiste emana, da cui emana tutto ciò che esiste, che parla direttamente, senza intermediari, senza profeti, senza nessuno che riporta le sue parole. Ora, non perché le parole delle persone sagge o dei profeti o delle anime realizzate siano meno importanti, no, però per gli scettici, coloro che dicono sì, però io ci credo che Dio esiste, però non credo che quello che riportano le persone secondo la parola di Dio, secondo, quante volte abbiamo sentito questo, secondo uno, secondo un altro, secondo vari nomi. Nelle varie religioni ci sono le parole di Dio riportate secondo non perché sia meno importante, ma per coloro che non accettano che un intermediario possa essere trasparente e lasciar passare le parole stesse della suprema persona così come sono, senza interferire, qui Krishna dice: va bene, ci sono io in persona. E Krishna parla direttamente. E a chi parla? Parla al suo devoto, puro devoto e amico Arjuna, che appunto chiede a Krishna prima della battaglia: per favore Krishna, che Krishna in quel momento giocava la parte del condottiero del carro di battaglia del suo amico Arjuna, che invece era il comandante di questo grande esercito. E Arjuna chiede a Krishna: per favore, mi porti in mezzo al campo di battaglia dove sono schierati questi due, i nostri due eserciti per fronteggiarsi, perché voglio vedere proprio con chi devo andare a combattere, uno a uno li voglio vedere. Allora Krishna porta questo carro con Arjuna in mezzo al campo, e Arjuna in quel momento accade una cosa bellissima: Arjuna diventa confuso. E quella è la nostra fortuna, che Arjuna sia diventato confuso in quel momento è la fortuna di tutti gli abitanti dell'universo. Perché? Perché Arjuna in quel momento si è messo nella nostra condizione, si è messo nei nostri panni, ha fatto finta di essere uno di noi, che non sappiamo niente, che siamo confusi, non sappiamo che cos'è questo mondo, non sappiamo perché esiste tutto quello che esiste, non sappiamo perché siamo qui, non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo dove andremo a finire, non sappiamo che succederà fra un minuto, fra un'ora, fra un mese, non sappiamo, stiamo camminando al buio, e uno che cammina al buio per forza deve essere confuso, e per forza inciampa, cade, si fa male, sbatte continuamente. E cosa fa Arjuna, che invece è pieno di conoscenza? In quel momento diventa confuso. E cosa fa nella sua confusione? Chiede a Krishna le risposte alle sue domande, per togliere la confusione. E Krishna in persona, direttamente, lui personalmente, Krishna, quando diciamo Krishna non è il nome di un dio indiano, perché gli fosse collegato adesso, Krishna significa colui che possiede infinite qualità in quantità infinita, e quindi è in grado di affascinare chiunque. Questo è il significato di questo nome, Krishna. E questo è il nome dell'essere supremo, che viene definito comunemente con la terminologia Dio, è il nome che comprende tutti gli aspetti di questa suprema persona, Krishna. Quindi non è un nome indiano, non è un altro nome di Dio, è il nome dei nomi, è il supremo nome, è il suono attraverso cui si manifesta Krishna, ovvero, per sintetizzare, per chi vuole segnarlo sul blocchetto, Krishna è la forma sonora di Dio, è Dio in persona nella sua forma sonora. Quindi Krishna, lui in persona, è presente di fronte a Arjuna, che è confuso, come siamo noi, è confuso tra virgolette. È stato messo in confusione di proposito per aiutare noi a capire. E cosa fa Arjuna? Fa tutte le domande e Krishna risponde. Quindi ecco perché è così importante. Stiamo leggendo un verso di questa Bhagavad Gita così com'è. Ci sono tante traduzioni della Bhagavad Gita dal sanscrito originale all'inglese, alle altre lingue del mondo. Ci sono tante traduzioni. Però una sola traduzione è la Bhagavad Gita così com'è. Che significa così com'è? Significa che Krishna arriva a noi con le sue parole senza nessuna modifica, senza nessuna aggiunta, senza nessuna sottrazione. Meglio significa che questa Bhagavad Gita riporta le parole di Krishna così come sono, senza opinioni. È importante, ricordatevi quello che stiamo dicendo adesso, opinioni, importante. Che poi il verso parla proprio di questo, senza opinioni. Significa che non è qualcuno che riporta le parole di Krishna secondo la sua opinione. Opinione significa che io do un significato a quello che ascolto e quindi lo ripeto con un significato che viene dal mio punto di vista, dal mio relativo punto di vista, secondo me. Opinione significa secondo me. Bene? Allora, intanto cominciamo a dire che noi esseri viventi, esseri umani, e qui siamo tutti d'accordo, siamo imperfetti. Noi non siamo perfetti, noi siamo imperfetti. Abbiamo i sensi imperfetti, vediamo le cose in maniera diversa da come sono veramente. Per esempio, se io guardo il sole e vedo un disco luminoso, di una certa grandezza, ma in effetti sappiamo che il sole non è un dischetto luminoso di una certa grandezza, è una sfera immensa, molto più grande di tutto il nostro pianeta, con una potenza di fuoco incalcolabile. Però i nostri sensi imperfetti ci fanno vedere le cose in maniera diversa da come sono, perché lo guardiamo dalla nostra prospettiva, dal nostro punto di vista, lo guardiamo, dal nostro punto di vista. Quindi abbiamo sensi imperfetti, anche se costruiamo strumenti per renderli più potenti, dietro a questi strumenti ci sono sempre i nostri sensi imperfetti, i nostri occhi imperfetti, il nostro udito imperfetto, alla fine ci siamo noi con tutte le nostre imperfezioni. Poi, avendo questi sensi imperfetti, cosa facciamo? Commettiamo errori, per forza, come abbiamo detto prima, prendiamo lucciole per lanterne, vediamo le lucciole nella notte e diciamo guarda quante lanterne, quanta gente, sono lucciole che vanno girando quella. Commettiamo errori. E quando diamo la nostra opinione contiene all'interno queste imperfezioni e questi errori. È un po' un imbroglio, è un po' questa tendenza a imbrogliare, ce l'abbiamo un po' tutti. Ogni volta che diciamo, ma secondo me, io penso che, secondo me, ogni volta che diciamo così, anche se inconsciamente stiamo tentando di imbrogliare. Perché se io dico secondo me, ascoltate la mia opinione, secondo me, ascoltate la mia opinione, in qualche modo sto cercando di convincere qualcuno che è giusto quello che io penso, quello che io dico, che la mia opinione è giusta. Però se io sono imperfetto e commetto errori, tutto quello che io penso, la mia opinione contiene all'interno le stesse cose che contengo io, cioè imperfezione ed errore. Quindi sto cercando di convincere qualcuno della mia opinione errata, imperfetta. Se qualcuno si convince, l'ho imbrogliato. Quindi questa tendenza a imbrogliare è sempre presente, è sempre lì, sempre sotto, che, come fuoco sotto la brace, sotto la cenere, che basta soffiare un po', ma secondo me, ma io penso che, ma no, io non sono d'accordo, no, però è tutti che cerchiamo di far sentire la nostra opinione, no? Questa è una tendenza a imbrogliare che è costantemente presente in ogni essere vivente. E la Bhagavad Gita, così com'è, quella che noi stiamo presentando, non riporta opinioni, lascia le parole di Krishna così come sono senza dargli un'interpretazione. Anche perché che bisogna c'è di interpretare qualcosa che è chiaro? L'interpretazione serve quando una cosa non è chiara. Ma se è chiara? Perché diciamo questo? Perché abbiamo visto e letto delle Bhagavad Gita di pseudo-filosofi, cosiddetti maestri, no, del sapere, che invece cambiano il significato. Per esempio c'è un verso dove, nella Bhagavad Gita, dove Krishna dice lascia tutto e renditi a me, ovvero siccome tu sbagli sempre, smetti di fare quello che stai facendo, fai quello che ti dico io e tutto andrà a posto, non ti preoccupare, te lo dico io, fidati, io sono Dio, quindi se non ti fidi di me, va bene? Quindi lascia tutto e arrenditi a me, abbandonati a me. E questi pseudo maestri, insegnanti, questi pseudo grandi filosofi, scrittori, saggi, che sono considerati anche da tanti come grandi studiosi dell'argomento, invece dicono, quando Krishna dice a me, in effetti non sta dicendo a me Krishna, lui, cioè Krishna, si sta riferendo al non nato infinito, assoluto, che è presente dentro ognuno di noi e che siamo noi. Ma dove sta scritto tutto questo? Dove sta scritto? Krishna dice a me. Krishna dice, io sono qui, mi vedi? Mi vedi? Io sono qui. Eccomi, sono Krishna. Non c'è neanche un intermediario che ti riporta le mie parole. Sono io, sono qui. E Krishna, io sto dicendo a me. Tu perché dici non a me, ma al non nato, infinito, assoluto, eterno, che vive, che è dentro di noi e che siamo noi, quindi sono io Krishna. Io, nel senso, io che sto dicendo, io che sto parlando a posto di Krishna, sono io. No. Allora, intanto sfatiamo questo mito. Non siamo Dio. Tranquillizziamoci. Non siamo Dio. Stiamo tranquilli. Se fossimo Dio dovremmo mantenere tutto l'universo, il che diventerebbe un problema. Quindi, stiamo tranquilli, noi non siamo Dio. È rassicurante questo. Quindi, noi non siamo Dio. Primo perché io personalmente, se fossi Dio, lo saprei. Non c'è dubbio su questo. Se fossi Dio, lo saprei, e non ci sarebbe bisogno di fare chissà quali grandi sforzi, yoga, mantra e cose dell'altro mondo per ricordarmi di essere Dio. Io non sono Dio, perché se io fossi Dio, lo saprei. Ecco, ecco. E vi consiglio anche voi di pensare la stessa cosa, arrivare alla stessa conclusione. Noi non siamo Dio, altrimenti lo sapremmo. Non ci si può diventare Dio perché Dio è uno. Quindi se uno diventa Dio significa che se ognuno di noi potesse diventare Dio ci sarebbero tanti Dio, il che sconfigge proprio il significato stesso. Dio significa uno. Uno significa nessuno uguale, nessuno è superiore. Questo significa uno. Nessuno è uguale e nessuno è superiore. Due Dio già è un problema. E anche se fossero uguali già sarebbe un problema. Dio è uno, nessuno è uguale e nessuno è superiore. Quindi nessuno di noi è superiore e quindi non siamo Dio. Tutte queste Bhagavad Gita, queste traduzioni della Bhagavad Gita, che possiamo definire non senso, proprio la definizione esatta è non senso, poi usando un linguaggio più triviale possiamo dire spazzatura o cosa del genere, cioè, in effetti sono da buttare. Perché? Perché non solo non aiutano a capire, non danno conoscenza, ma confondono chi li ascolta e chi li legge. E quando uno è confuso ancora di più, è confuso proprio tanto, 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 poi ci vuole tanto di più per riuscire a uscire da questa confusione. È come un labirinto. Più uno si merge dentro, più uno ci entra, più diventa difficile uscirne fuori. Mentre la Bhagavad Gita è così com'è. Quindi raccomandiamo a tutti di leggere la Bhagavad Gita, di ascoltare la Bhagavad Gita. Però mi raccomando, dovete chiedere sempre, ma la Bhagavad Gita è così com'è? Così com'è. Il nostro maestro spirituale, nella sua grande intelligenza, ha detto no alla Bhagavad Gita, la Bhagavad Gita è così com'è. Le Bhagavad Gita ce ne sono tante in giro, ma non sono così come Krishna parla. Sono con le opinioni e le interpretazioni di persone imperfette. Quindi, Bhagavad Gita è così com'è. Nella Bhagavad Gita è così com'è, Krishna parla, Arjuna fa le domande e Krishna risponde. Quindi Arjuna che fa le domande siamo noi, e Krishna che risponde è Krishna. E qui Arjuna aveva chiesto a Krishna, quali sono i sintomi di chi ha la coscienza immersa nella trascendenza? Cioè, trascendenza significa che è al di là della natura materiale. Trascendere significa andare al di là. Salire e trascendere. La stessa cosa, no? Sale e poi va di là. Sale e va di là. Va sempre oltre. Trascendere significa andare sempre al di là. Trascendentale, sempre al di là. Oltre. Quindi, al di là della natura materiale esiste la natura spirituale. La natura materiale, sempre per chi si fosse messo in ascolto ora, la natura materiale è fatta di queste sostanze di cui è fatto tutto il mondo, le sostanze chimiche, insenzienti e incoscienti, mentre invece noi anime spirituali siamo di natura trascendentale, cioè siamo al di là di questo mondo perché siamo consapevoli della nostra esistenza. La parola coscienza si può capire semplicemente così: la capacità di percepire la propria esistenza, rendersi conto di esistere. Chi si rende conto di esistere è cosciente. La materia non si rende conto di esistere. La terra, l'acqua, il fuoco, il ferro, le varie sostanze non si rendono conto di esistere. Noi esseri viventi sì, quindi noi non siamo materia. Come esiste una natura fatta di questa materia insenziente, esiste una natura fatta invece della stessa sostanza di cui siamo fatti noi. Al di là di questa natura materiale esiste la natura spirituale. Quindi Arjuna dice a Krishna: ma come faccio a riconoscere una persona che è immersa nella trascendenza? Qualcuno che è non condizionato dalla materia? Come parla? Con quali parole? Come si siede? Come cammina? Tutte queste cose gli chiede. E Krishna risponde, e qui sta rispondendo: colui che non è più turbato dalle tre forme di sofferenza, né inebriato dalle gioie della vita, ed è libero dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera, è considerato un saggio dalla mente ferma. Perché tutte queste influenze della natura materiale, che sono tre principali, sono tre, come esistono tre colori fondamentali che, miscelati fra di loro in diverse proporzioni, producono tutti i colori che esistono, così esistono tre influenze della natura materiale che, miscelate fra di loro in diverse proporzioni, producono tutto ciò che esiste, dal grossolano al sottile in questo mondo, tutti i differenti tipi di forme, tutti i differenti tipi di livelli di coscienza, tutti i differenti tipi di personalità, di gusti, di emozioni, di sentimenti, tutto quello che esiste in questo mondo è il risultato dell'interazione, della miscelazione di queste tre influenze principali. Quali sono? Virtù, passione e ignoranza. Virtù, passione e ignoranza. Quando prevale la virtù, le persone hanno un certo tipo di personalità, si comportano in un certo modo, un certo tipo di gusti, un certo tipo di desideri, un certo tipo di attività. Quando prevale la passione, altro. Quando prevale l'ignoranza, altro ancora. E qui nel commento Srila Prabhupada dice che, siccome nel verso abbiamo letto la parola muni, muni rucciate, muni significa saggio, nel commento Prabhupada dice la parola muni designa il filosofo, la parola muni significa come filosofo, però la parola filosofo intende una persona che agita la mente con le speculazioni. Agita la mente con un mucchio di ipotesi senza mai giungere a una conclusione concreta. Perché? Perché la filosofia non può giungere mai a una conclusione concreta, perché la filosofia non fornisce un metodo di verifica. Sono ipotesi, ipotesi, speculazioni della mente, ipotesi, 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 che però, per quanto logiche possano sembrare, alla fine ti lasciano sempre con sarà così o non sarà così, perché non c'è un metodo di verifica. Non puoi verificare se... Non si può verificare se questo pensiero filosofico veramente corrisponde alla realtà, alla verità oppure no. E quindi ci sono schiere di filosofi che si succedono l'uno all'altro, dove ogni filosofo, per poter essere filosofo, deve sconfiggere quello che ha detto quello precedente. Cioè deve dire qualche cosa che l'altro prima non ha detto, per cui in qualche modo... No, dice no, quello che ha detto la filosofia precedente non è la verità completa. E va avanti all'infinito questa cosa. Quindi cosa fa in effetti il filosofo? La mente magari è calma, tranquilla, ferma, no? Come l'acqua cheta. E lui invece la agita continuamente con queste ipotesi, 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 speculazioni, speculazioni, speculazioni. Questo è il muni. Ogni muni ha un suo proprio modo di vedere le cose. Le guarda dal suo punto di vista, quindi dalla sua opinione, dalla sua filosofia. E per essere considerato tale, deve formulare un'opinione diversa da quella degli altri muni. Però lo stita dir, qui c'è stita dir muni ruciate. Il muni che invece è descritto qua, stita di, menzionato in questo verso, ha una natura particolare. Ha una particolare natura. La particolare è sempre cosciente di Krishna.
Essere cosciente di Krishna è veramente facile. è veramente elementare. Tutti possono facilmente essere coscienti di Krishna costantemente senza nessun problema. Veramente semplice. Coscienti di Krishna significa essere consapevoli che Krishna c'è, esiste, è presente. Che stai facendo? Essere coscienti di Krishna significa essere consapevoli dell'esistenza e della presenza di Krishna costantemente. Ora, perché è facile? Perché se uno capisce questa comprensione lo fa diventare cosciente di Krishna. Se noi guardiamo fuori, vediamo la luce. Adesso faccio una domanda banale. Come mai c'è la luce lì fuori? Qualcuno può rispondere a voce alta? Perché c'è il sole. Quindi vedendo la luce siamo consapevoli dell'esistenza, siamo coscienti della presenza del sole. Giusto? Come si fa a dimenticare il sole se uno vede la luce? È lì. Non è che deve pensare, oh adesso devo pensare che esiste il sole, oh mi sono dimenticato. No, c'è il sole, c'è la luce, è giorno, quindi c'è il sole. Uno è sempre cosciente che c'è il sole perché vede la luce. Perché? Perché vedendo la luce che emana dal sole, la luce emana, adesso sta emanando dal sole, la mente corre lungo i raggi del sole, poi si arrampica velocemente lungo i raggi del sole e arriva fino alla fonte, al sole. Uno non può vedere la luce separata dal sole. Uno non può pensare, un insensato penserebbe, adesso prendo un po' di luce, la metto in tasca e me ne vado. Non si può fare, perché luce e sole sono due aspetti diversi della stessa entità. Questa è una cosa che devo sempre ripetere, perché l'impatto non è immediato, però luce e sole, cioè la sorgente sole e la luce che emana dal sole sono due diversi aspetti della stessa entità. Una entità, due aspetti diversi. In sanscrito si chiama Veda Abheda. Veda Abheda. Uno e due contemporaneamente. Due. Veda Abheda.
Però aggiungere magari sole, luce, calore.
L'energia e la fonte sono due diversi aspetti della stessa entità. La fonte emana, l'energia è emanata, ma non sono due entità diverse, sono due diversi aspetti della stessa entità. Quindi due significa molteplicità, ma la molteplicità è negli aspetti, ma l'entità è una, diversi aspetti della stessa entità. Quindi, energia e fonte di energia sono due diversi aspetti della stessa entità. Adesso tutti quanti, quando parliamo, diciamo sempre che tutta energia, i cosiddetti scienziati si riempiono la bocca di questa parola, energia, energia, energia. Trovi, se tu vai a vedere, se uno fa la ricerca della parola energia, nei libri di scienza trovi energia scritta all'infinito, energia, 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 energia. Tirano sempre fuori energia. Parlo continuamente di energia, 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 proprio, tutti sono d'accordo che tutto quello che esiste è energia. Tutta energia, tutta energia. Batterie sono la fonte, non sono energia. Nell'esempio le batterie sono la fonte. Qui, quando facciamo un esempio, facciamo dei sillogismi, cioè facciamo esempi di cose che sono da noi, dai nostri sensi percepibili, per spiegare cose che sono al di là della portata dei nostri sensi. Quindi ci rendono facile la comprensione del significato. Allora, fonte e energia sono due aspetti della stessa entità. Tutti parlano di energia, tutti gli scienziati cosiddetti, perché la parola scienziato significa colui che conosce le cose così come sono. Scienziato significa colui che conosce le cose così come sono. Alzi la mano chi è uno scienziato. Colui che conosce le cose così come sono. Alzi la mano chi è uno scienziato. Tra tutti i premi Nobel della scienza, alzi la mano chi è uno scienziato. che conosce le cose così come sono. Ecco, allora abbassiamo il profilo e invece di scienziato chiamiamo ricercatore, uno che cerca. Già, la ricerca scientifica non è fatta di scienziati, è fatta di ricercatori. Lo scienziato non cerca niente, lui le sa le cose, conosce le cose così come sono. Quindi la ricerca scientifica è fatta dai ricercatori, non scienziati. Ecco perché noi diciamo sempre cosiddetti scienziati. Si autonominano scienziati, ma non sono scienziati, sono ricercatori. E non si offendono, se uno dice sono ricercatore, mica si offende, è la verità. Parlano tanto di energia, parlano tutto, nulla si crea. Tutto si trasforma, ma nulla si crea, no? Bene? Energia che si trasforma, energia. E la fonte di questa energia non la nominano mai. Pensateci bene, in tutti questi libri di scienza si parla di energia, si riempiono la bocca di energia, ma non c'è mai l'energetico, la fonte dell'energia, dov'è? Ora, tornando a quello che dicevamo prima, che faccio? Io prendo un po' di luce, la metto in tasca e me ne vado? Prendo la luce, la metto in tasca e me ne vado? No, perché luce e sole, energia e fonte, sono sempre legati insieme, in quanto sono due diversi aspetti della stessa entità. Ora, per gli scettici, coloro che dicono Dio non esiste, magari non esiste Dio come lo immaginano, come lo hanno sentito dire, come lo pensano, non so adesso quando uno dice Dio non esiste che intende. Se per Dio non esiste intende, non esiste la fonte di energia, cioè non andrebbe neanche preso in considerazione quello che dice, tu vabbè stai zitto. Cioè se uno dice Dio non esiste, significa non esiste la fonte di energia, è un imbranato, scusate il termine, passatemi il termine poco gentile, Vaishnava, però è un imbranato, c'è uno confuso, giusto? È confuso, giusto, ecco perché la Bhagavad Gita è per lui, per tutti noi che siamo confusi c'è la Bhagavad Gita così com'è, non può esistere l'energia se non c'è la fonte, a meno che qualcuno mi faccia un esempio, qualcuno può farmi un esempio di energia che non ha una fonte, un esempio solo, mi basta un solo esempio. Uno, non due, che no, poi uno o due differenza, ho detto mica un miliardo. Uno, un esempio di una fonte, di un'energia che non ha una fonte che la emana. Dio non è energia, qualcuno ha detto Dio, perché c'è il microfono, ma se non urli forte dal pubblico non ti senti. Qualcuno ha detto Dio è energia che non ha una fonte. Dio non è energia, Dio è la fonte di energia, tutte le energie emanano da Lui. Non è emanato, lui è colui che emana. Qualcuno un esempio di un'energia che non ha una fonte, che non ha una sorgente che lo emana? 5, 4, noi possiamo stare qui 10 anni, no? 3, 2, 1, la prossima volta? Vabbè, la prossima volta. No, perché non c'è. Energia e fonte stanno insieme. Quindi, quando noi vediamo la luce, immediatamente la nostra mente corre al sole che sta emanando la luce. Quando noi vediamo l'energia, la nostra mente corre immediatamente alla fonte di energia. In questo momento Krishna sta emanando tutto, incluso noi. Noi emaniamo da Lui. Noi siamo una delle sue energie. Tutto quello che esiste è sua energia. Tutto quello che esiste sta emanando ora da Krishna. Se ricordiamo questo, ogni volta che vediamo qualunque cosa siamo coscienti di Krishna. Che è così difficile? Così difficile diventare coscienti di Krishna? Ma non c'è bisogno di essere né religiosi né filosofi né, basta essere comuni esseri umani, comunissimi esseri umani, qualunque essere umano, qualunque cosa vede, pensa alla fonte, se capisce, se si rende conto. Ecco perché questa conoscenza elementare è necessaria. Capire che se esiste l'energia, significa che in questo momento qualcuno la sta emanando. Ora, le caratteristiche di questa fonte possono non essere così ovvie. E qui possiamo intervenire, qui possiamo chiedere informazioni a una fonte superiore.
ma essere coscienti del fatto che esiste la causa di tutte le cause, la fonte di tutto ciò che esiste. Essere coscienti è semplice, perché basta guardarsi intorno. Se esiste l'energia, da qualche parte sta emanando. Se esiste la luce, da qualche parte sta emanando. Qui, dalla lampadina, fuori dal sole. Tutto quello che esiste emana da qualcuno, emana. Da qualche cosa o da qualcuno emana. E questo è Krishna. Quando sentite dire Krishna, significa questo. Adesso, risolto questo? Noi, se siamo coscienti di questo, diventiamo subito Muni, così. Questo Muni, immerso nella trascendenza. Immerso nella trascendenza significa proprio questo, che uno è immerso nella coscienza di Krishna, è sempre consapevole, costantemente, è sempre consapevole che c'è la fonte da cui emana tutto anche noi. Non bisogna diventare scienziati o diventare grandi filosofi o andare sulla cima dell'Himalaya a meditare, a fare yoga, chissà che. Questo si chiama coscienza di Krishna, è così complicato? No. Quando si raggiunge questo stato di coscienza, che abbiamo detto ci vuole poco, un attimo, allora si diventa non più disturbati dalle influenze della natura materiale. Non più disturbati non significa che uno non le sente, significa che non è più disturbato. Non che uno non le sente, ma non è più disturbato. Queste influenze della natura materiale, qui i disturbi sono descritti con Adi Bhautika, Adi Devika, Adi Atmica. Sì, allora, Adi Atmica, bisogna introdurre mente, il significato di mente. Però, in ogni caso, noi tutti siamo consapevoli che la mente esiste, anche se è un termine che lascia qualcosa di vago, di astratto, però ci rendiamo conto che esiste, perché pensiamo. C'è lo studio della psicologia, ci sono gli psichiatri che cercano di curare le malattie della mente, quindi per quanto la mente possa non essere una sostanza chimica che uno mette nella provetta, però tutti siamo consapevoli dell'esistenza della mente, e la mente agitata porta a disturbo, la mente agitata porta a disturbo. Quante volte le persone, anzi la sofferenza è più la sofferenza che si propaga dalla mente, che la sofferenza di una zanzara che pappatace, per l'esattezza, che è appunto qui in questo momento, oppure da una ferita, no? La sofferenza della mente è quella più terribile, ti coinvolge di più, ti fa struggere proprio. E quando uno è confuso, quando uno non sa il perché delle cose, la mente è sempre agitata, ma perché? Perché? Perché succede questo? Perché io voglio questo invece non arriva, e anzi arriva quest'altro? Come mai faccio dei piani per ottenere dei risultati e invece sono tutti frustrati questi piani? Uno così diventa attaccato, uno diventa attaccato alle cose che vuole ottenere, attaccato alle cose che ha, poi subentra la paura. Baia, la paura, abbiamo letto lì, baia, dalla paura, attaccamento. Perché? Perché la paura, se poi la perdo, se poi lo perdo, se poi lo perdo quello che ho. Quindi la paura cosa fa? Tutti i sistemi di sicurezza, i cani di fuori fanno la guardia, gli impianti di sicurezza, tutto quello è il risultato della paura. La paura che può arrivare, c'è un pericolo, quindi mi devo proteggere. No? Attaccamento, la paura. Tutto perché uno si identifica col corpo, come abbiamo detto prima, invece di realizzare che non è il corpo, si identifica col corpo, quindi tutti gli attaccamenti, quello che vuole avere, ho paura di non ottenerlo. Se poi va male, vado a dare gli esami, per un colloquio per il posto di lavoro, se poi non lo ottengo, questo posto di lavoro, se va male, la paura per ciò che uno vorrebbe ottenere, ha paura di non ottenere, la paura per quello che ha, che ha paura di perdere. Attaccamento alla paura. La persona che è cosciente di Krishna e si rende conto che c'è questa fonte suprema da cui tutto ciò che esiste emana, e quindi anche noi stiamo emanando, tutto è sotto il suo controllo, nulla sfugge al suo controllo. Paura di che? Tutto è sotto il suo controllo. In India c'è questo detto: Rakhe Krishna, Rakhe Ke, Mare Krishna, Mare Ke. Mare.
Mare sta per morte. Rache sta per protezione. Una è morte e una è la protezione, la salvezza. Mare Krishna, Rache che, Rache Krishna, Mare che. Mare Krishna significa, se Krishna ha deciso che tu dovrai morire, Rache che, nessuno ti può salvare, ti può proteggere. Ma Rache Krishna, Mare che, se Krishna invece ti vuole salvare, anche se la morte in persona arriva di fronte a te e ti vuole portare via, è costretto a fuggire. Krishna fermala, non ti muove. Quindi dov'è l'ansietà? Perché avere paura? Giusto? Se uno è cosciente di Krishna, perché avere paura? Perciò la persona, se uno, Arjuna chiese a Krishna, ma come è una persona che sta nella trascendenza? Non ha paura. Quando Srila Prabhupada hanno chiesto, un giornalista, durante un'intervista, c'era un intervistatore interessato, che vedeva Prabhupada così sicuro di sé, così. Allora faceva domande, a un certo punto gli ha chiesto, ma che succede quando canti Hare Krishna? Cioè cos'è che, cosa provi tu? Quando tu canti, tu parli sempre di cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, il mantra Hare Krishna. Che succede? Tu cosa provi quando canti Hare Krishna? Prabhupada, senza porre tempo in mezzo, immediatamente ha risposto, non ho paura, scompare tutta la paura. Paura di niente. Quando canti Hare Krishna, che sei cosciente di Krishna, paura? No, zero. Paura? Niente. Questo è il primo sintomo, proprio quello. Perché? Perché Krishna è il supremo controllore. Niente paura. La morte non fa più paura. La morte diventa come la bocca della gatta che prende il gattino qui e lo tira su con i denti. Il gattino fa, si sente tutto protetto dentro la bocca della mamma gatta. Il topolino, no. Il topolino, se avete mai visto un topo nella bocca di una gatta, cosa vedete che fa? Trema. Trema, trema, trema. Quella è la paura. Se voi avete mai visto un topo nella bocca di un gatto, che ancora non lo ha strizzato, ancora lo tiene lì come tiene il gattino, allo stesso modo lo tiene, con delicatezza. Il gattino, si sente tutto, preso qui, gli fa pure piacere, questo senso di piacere, di benessere che si trasmette in tutto il corpo. Il topolino trema, terrorizzato, trema, lo vedete perché trema, trema, trema. E sa che fra poco, nella bocca della morte, non c'è speranza. Allora, così è. Quando una persona è cosciente di Krishna non ha paura. Questo è un altro sintomo della persona che è cosciente di Krishna. È coraggioso. Non sciocco, eh? Coraggioso. Non sciocco. Non è che si butta a faccia avanti nel pericolo. Perché quella è una sfida. Come dire, tanto Krishna è al mio servizio, Krishna mi protegge. Non è così. Non è sciocco. Non si butta a capofitto là, come c'è questo detto in Inghilterra, dove anche gli angeli hanno paura di andare. Gli sciocchi si vanno dritti, si buttano a capofitto dove gli angeli anche hanno paura di andare. Gli angeli si presuppone che siano, insomma, più potenti degli uomini. No? Invece loro hanno paura e lo sciocco no. No, non è uno sciocco, ma è coraggioso. Perché sa che tutto quello che succede è sotto il controllo di Krishna. Lui è un muni. E non è influenzato da queste forme di sofferenza, di cui abbiamo menzionate qui, di atmica, quelle causate dal corpo e dalla mente. Poi ci sono le sofferenze causate dagli altri esseri viventi. Uno pensa agli altri esseri viventi, le sofferenze, pensa alle guerre, pensano. Perché il picnic? Un semplice picnic. Chi di voi qui non ha mai fatto un picnic? Uno mette lì, bella tovaglia, mette lì bei piatti, e poi c'erano le formiche, e le mosche, e le vespere, e andare. Cioè, anche una cosa semplice come un picnic, una scampagnata, anche quello, le altre entità viventi vengono, non serve la guerra con le bombe, che, no, altre entità viventi, anche le formiche, e le zanzare, i pappataci, uno, due, tre, quattro, ecco le, che vengono e ti pungono continuamente, disturbano, Qui siamo di fuori, è pieno di querce, adesso siamo agosto, sono le cicale, sono qualche miliardo di cicale, che sembra di stare dentro l'acciaieria di Tenne, che sono qui sotto. Hanno queste cicale continuamente. La sera, la mattina tutti i grilli, per noi ci sono Krishna, pieno di grilli, poi la sera tutti gli uccelli, la mattina prestissimo, tutti gli uccelli, cominciano a strillare, stanno sempre a litigare. Anche cose così, c'è sempre qualche tipo di sofferenza che viene dagli altri esseri viventi, per non parlare poi della suocera, che è famosa in tutti e tre i mondi la suocera, il vicino di casa, nel condominio. Quindi le sofferenze degli altri esseri viventi, che vengono da altri esseri viventi. E poi quelle degli eventi naturali, per esempio tante persone sono partite adesso per andare in vacanza al mare, fino adesso ha fatto un caldo torrido, da domani comincia a fare brutto tempo, temporaneo. Quindi uno va in vacanza, oh, dopo un anno di lavoro mi prendo 15 giorni, una settimana di vacanza, vado al mare, il sole, niente. Pioggia, freddo, grandine, alberi che cadono, di tutto succede. È successo poco, non c'era qualche giorno fa sul nord Italia? Alberi sradicati, della zona, giusto, vero? Vero? Due giorni fa. Queste sono sofferenze causate da eventi naturali. Lo tsunami. Terremoti, bravo, vedi, chi più ne ha più ne metta. Facciamo la lista. Ecco, basta guardare i notiziari, se qualcuno guarda i notiziari, c'è tutte, ci sono tutti i tipi di sofferenza, tutti e tre insieme concentrati ci sono. Però la persona cosciente di Krishna, chi con la sua mente ogni cosa, qualunque cosa vede, corre sempre a Krishna, perché vede che tutto ciò che esiste è emanato da Krishna, quindi dice tutto sotto il controllo di Krishna. Non è disturbato. Non è che non le vede, non è che non le sente, ma non è disturbato. Disturbato significa che una persona viene presa dal panico, che non ce la fa più. Diventa così frustrato che alla fine no, basta, viene preso dalla collera. Invece una persona cosciente di Krishna, no. Non che non sappia utilizzare la collera, perché se la collera serve la sa utilizzare al servizio di Krishna, ma non è disturbato, è diverso. Invece la collera disturba, uno comincia a tremare, si sente agitato, quando finisce poi si sente proprio spossato, questa collera si sente proprio male perché si è arrabbiato, si è incollerito. Non è disturbato, questa è la differenza. Non è che non senta, sente ma non è disturbato, perché non è attaccato. E perché è cosciente che Krishna controlla tutto. Come una persona che ha lavorato tanto per comprare un'automobile bella, nuova, di lusso, la prende, nel traffico si blocca, suona, e quello davanti a Roma, arrabbiato perché gli ha suonato, esce fuori col click, casuali, pompa, comincia a prendere a botte l'automobile. Beh, succede. Non è una cosa... succede quasi tutti i giorni, no? Se lui sta dentro la macchina, lui è attaccato, esce fuori, che mi hai fatto a me, perché è identificato anche con l'automobile per questo attaccamento, e lì si ammazzano uno con l'altro. Quindi una persona invece che non è attaccata, il passeggero che stava vicino a lui, che in quel momento lo stava accompagnando da qualche parte, il passeggero, l'automobile non è la sua, lui sente anche i colpi, però li sente, pom pom, questo è matto, però non è che non esce fuori impazzito, che mi hai fatto, perché è distaccato, lui non è identificato con l'automobile, no? Quindi è così che Krishna dice ad Arjuna, si può riconoscere una persona che è immersa nella trascendenza, perché immerso nella trascendenza non è un termine astratto da discussione di salotto di filosofi che parlano. La trascendenza significa la coscienza di Krishna, uno è cosciente, sempre consapevole che in questo istante, in ogni istante, costantemente esiste la fonte, esiste Krishna da cui tutto emana. Quindi lui è sempre consapevole di questo, quindi è immerso nella trascendenza, cioè è immerso in ciò che è al di là di questa natura materiale e ha questi sintomi. Poi noi abbiamo incontrato Srila Prabhupada che manifesta tutti questi sintomi, quindi è anche semplice avere un esempio per capire bene, abbiamo di fronte a noi i sintomi di una persona immersa nella trascendenza. La trascendenza significa coscienza di Krishna, non la trascendenza dell'impersonalista che raggiunge la condizione di zero. I 60 anni, i famosi 60 anni. Quando uno arriva a 60 anni è una tappa per realizzare la sua vera posizione. 6-0. 6-0. Volevi fare una domanda? Sì, tanto. Sì. Devo ripetere quello che dice, altrimenti. No, sta dicendo che, e questo è un punto interessante, cioè che le persone che stanno ascoltando, che magari non hanno mai incontrato la coscienza di Krishna, non possono capire quello che stiamo dicendo se anche loro non incontrano un devoto che manifesta questi sintomi. Ecco perché è importante che tutti i devoti siano sempre coscienti di Krishna, siano sempre consapevoli della presenza di Krishna e trasmettano questa consapevolezza a tutti coloro che incontrano. E comunque se incrementiamo il numero di devoti che vanno a presentare le parole di Krishna nella Bhagavad Gita così com'è agli altri, chi prende questo libro? Questo libro, la Bhagavad Gita così com'è, non è un libro comune. I libri comuni sono libri morti, sono vivi. Uno lo legge, è finito, lo mette via, avanti un altro. La Bhagavad Gita no. Come c'è la persona Bhagavata, c'è anche il libro Bhagavata. Questo libro è Krishna in persona che parla. E le parole di Srila Prabhupada che sono qui dentro sono Prabhupada in persona che ha trasmesso tutta la sua realizzazione in queste parole. Quindi chi legge questo libro si sta tuffando nella trascendenza, si sta immergendo nella trascendenza, anche lui. Questa è la capacità di questi libri. Questi libri hanno questa capacità. L'abbiamo detto. Quali sono i sintomi di una persona che è immersa nella trascendenza? E qui Krishna sta dicendo ad Arjuna quali sono i sintomi. Ma chiunque prende uno di questi libri, la Bhagavad Gita così com'è, fa un tuffo dentro la trascendenza, perché si tuffa nella coscienza di Krishna, nel puro devoto. Quindi ha tutta la possibilità non solo di vedere una persona cosciente di Krishna, ma anche proprio di immergersi lui stesso nella sua coscienza. Quando uno legge la Bhagavad Gita diventa perfettamente cosciente di Krishna. Tutti, no, è impossibile non diventare, perché la capacità di assorbimento della coscienza di Krishna e del puro devoto è così tale che fagocita tutto, è così grande che fagocita tutto. Non c'è questione di discutere, non è che uno si mette a discutere. Non c'è spazio per l'interpretazione, non c'è spazio. Ecco perché le persone che sono molto attaccate alla speculazione mentale, cioè che provano il gusto nello speculare, sempre non vogliono conoscere, vogliono speculare, perché loro provano il gusto in questo, e se fosse così, se poi invece, di tutto è il contrario di tutto. Quindi queste persone così attaccate a questo tipo di piacere, quello della speculazione, trovano questi libri un po' quasi fastidiosi. Perché? Perché non ti lasciano spazio per la speculazione. Significa che se in 10 leggiamo la Bhagavad Gita di Prabhupada, la Bhagavad Gita così com'è, se in 10 leggiamo la Bhagavad Gita così com'è, tutte e 10 comprendiamo la stessa cosa. Non è che c'è scritto il loto dai 1000 petali luminosi, risplendente come l'oro fuso, che è ogni loto c'ha un livello di trascendenza universale. No, dove, chiunque legge, allora, secondo me il loto vuole dire, secondo me il petro, secondo me, no, non trovi queste cose, non parla di con questi, neanche usa questa terminologia così evanescente, astratta, no? Quindi qui dentro questi libri manca una cosa proprio in assoluto. Quello che manca qui dentro in assoluto è Maya, la gratificazione dei sensi. Dentro questi libri non c'è la gratificazione dei sensi materiali. Perché non è che colui che è immerso nella trascendenza e quindi è distaccato e quindi non sente le influenze, i disturbi della natura materiale, diventa una specie di mummia, una specie di un essere in coma profondo che non prova, non sente più niente. No, diverso. Tutte le emozioni, tutti i gusti, tutti i sentimenti che prova sono reali, perché sono quelli della trascendenza, sono la fonte reale di questi sentimenti. Nel mondo materiale è tutto distorto, questi sentimenti sono virtuali, sono fittizi. Quando uno vede una persona si innamora di quella persona, ma se neanche la conosce, come fai a innamorarti? Tu non sai neanche chi è, tu chi c'è lì dentro quel corpo? Tu non lo sai, tu guardi l'esterno, ma non guardi chi c'è dentro. Qualcuno sta già pensando, la sento, la mente che arriva, che arriva da tante parti, che dice, no, che c'entra, io non guardo l'esterno, guardo anche l'interno. L'interno che sarebbe l'interno? L'interiore? No, sarebbe la sua personalità. Quale? Quella materiale, quella che è costruita in relazione al corpo. Il suo modo di pensare, sentire e volere, i suoi gusti, i suoi desideri, i suoi pensieri, la sua personalità materiale, quella che si è formata in accordo alle associazioni che ha avuto, il tipo di attività che ha svolto. Questo significa, quando dici io sono innamorato della persona che c'è dentro, ma la persona che c'è dentro, anche quella è virtuale, nasce e muore col corpo, quella nasce e finisce lì, non c'era prima, non ci sarà neanche dopo. Se è nato in una certa famiglia, è stato educato in un certo modo, ha sviluppato un certo tipo di etica, un certo tipo di morale, se c'è l'opposto, se si è associata con persone degradate, c'ha dei gusti degradati, se si è associato con persone più virtuose, dei gusti più virtuosi, si è creata una mentalità e una personalità costruita intorno a quella mentalità, che però è fittizia, non è reale, non è quella vera. Ma fragile o forte, non è quella vera, non è quella vera, non è l'anima. Quello è come una, è come se uno si innamorasse di un personaggio che è costruito perché è l'attore che sta facendo la parte in un film, sta facendo quella parte, lui si è innamorato di quell'attore perché quell'attore sta facendo quella parte, poi magari quando fuori del set, quando lui non recita le cose che gli sono dettate dal copione, qui sono dettate dall'illusione, magari invece è proprio una persona sgradevolissima, grossolana, che lì fa tutto il raffinato, perché però quando è fuori dal set, quindi tutte le persone che noi vediamo, le relazioni che sviluppiamo, sono sempre frattori, non è quella vera. Quella vera è quella dell'anima spirituale che c'è dentro, e quella la conosci? Tu quando guardi qualcuno lo vedi chi c'è veramente lì dentro? No. E quella sua personalità che appare quando parla, non è lui, quello è la parte che sta giocando in questo momento perché sta in quel corpo, ma non è lui. Quindi è tutto fittizio. Mentre invece da vedere relazioni, quelle fra le anime realizzate, che non sono condizionate dalla natura materiale, quelle sono vere. Esistono le relazioni vere, di cui queste materiali, come esistono le personalità vere e le relazioni vere come quelle che vediamo nel film. Ma quelle del film non sono vere. Esistono, ma non sono vere quelle del film. Quelle sono fiction. Si chiamano fiction. Chi è cosciente di Krishna possiede sempre una ferma determinazione, perché non si lascia confondere da quello che succede, non si lascia preoccupato, ha detto tutto quello che ho fatto l'ho fatto perché sono stato determinato. Determinato significa che siccome tu sai come tutto quello che succede succede, tu sai chi tutto controlla, sei sempre determinato, perché non ti fai scoraggiare da nessuna situazione. Non pensi, ma sarà inutile, ma sarà utile, ma sarà giusto, ma sarà sbagliato, ma... Quindi la determinazione vacilla. In questo caso chi è cosciente di Krishna è sempre determinato. Allora, riassumendo, non siamo il corpo, siamo anime spirituali, non esiste l'energia da sola, ma esiste anche la fonte di energia, questa fonte è Krishna, e le sue qualità sono infinite, quindi possiede tutti gli aspetti, anche quello personale. Noi siamo persone perché la fonte ha anche l'aspetto personale, e questo aspetto personale è supremo, è superiore a quello impersonale. Quello impersonale è un'energia, non è lui. Quello impersonale è l'energia che emana, la luce del sole, ma il sole c'ha la forma. Quindi Krishna esiste, se l'avete visto prima chi guardava sull'altare, è quella la forma di Krishna. La forma di Krishna è così, quella che vedete sull'altare. Non è che Krishna è così perché gli uomini sono così, gli uomini sono così perché Krishna è così. E la persona cosciente di Krishna è sempre consapevole che Krishna c'è e è presente. Quindi tutti possiamo diventare coscienti di Krishna semplicemente ricordandoci che tutta l'energia che esiste emana da Krishna. È facile. Una domanda su questo che abbiamo detto che cerca di contraddire questo che abbiamo detto. Per favore, una domanda che cerchi di contraddire, perché se la domanda... Oppure per chiarire un punto che abbiamo detto, per approfondire un punto che abbiamo detto. Bravo. Non è religione intesa come una fede basata su sensazioni o emozioni. La coscienza di Krishna non è proprio religione per come si intende religione oggi.
No, volevo dirti una cosa, un mio pensiero, se tu sei d'accordo su questo.
Io?
Sì.
Sono d'accordo io, poco conta.
Sì, in accordo agli Shastra, perché tu non rispondi in accordo ai tuoi pensieri, ma a quello che hai assimilato nel corso della tua esperienza spirituale attraverso ciò che Srila Prabhupada ti ha trasmesso e quello che tu hai capito attraverso il...
Non l'ho capito. Aspetta, c'è una veloce perché c'è qualcuno che sta chiedendo qualcosa da internet.
Davvero?
Beh, sì,
benissimo.
Speriamo che sia,
subito la...
speriamo che sia un antagonista. Perché se c'è un antagonismo si chiariscono i concetti.
Allora, Francesco dice...
Francesco?
Francesco ci scrive da internet: uno può realizzarsi anche a 60 anni, non necessariamente è uno zero preceduto dal 6, tutto è sotto il controllo di Krishna. Questo è quello che dice Francesco.
Bravo. E questo è quello che, proprio quello che mi aspettavo che qualcuno dicesse. Sì. Sei zero se continui a praticare la vita materiale. Se per 60 anni hai praticato soltanto la vita materiale, a 60 anni ti rendi conto dove sei arrivato, zero. Ma non è mai troppo tardi. Una volta c'era un programma, non è mai troppo tardi. Quindi anche a 60, a 70, prima è meglio è. Hai ragione, sono perfettamente d'accordo con te, sì.
Poi c'è Alfonso che faceva una domanda. Ma
Alfonso
penso...
che è tuo padre? No, tuo padre si chiama Alfonso.
Sì. Vorrei chiedere se è possibile... Vabbè, questa è una domanda che può... possiamo vedere la prossima volta.
No,
vorrei chiedere se è possibile poter vedere come vengono effettuate le cerimonie del Pujari.
Ah,
Alfonso.
Sì, perché
poi
no?
Se vuoi ti dico anche chi è sono connessi dalla Slovenia, dal Friuli Venezia Giulia, Zano Decimo.
Comunque sì, poi magari possiamo fare anche dei piccoli filmatini che li mettiamo nel sito e chi vuole può, per vedere come si svolge l'Artica, no? Bravi. Sì, beh, certo, meglio ancora andare in un tempio, però se uno è molto lontano.
E allora io sto pensando a tutto quello che tu hai detto in questa esposizione della coscienza di Krishna e pensavano che le persone, se tu gli parli dell'anima, rimangono un po' confuse, ma se gli dici ascolta la tua coscienza, chissà perché, ma questa parola, no? È percepito in profondità. Allora, sto pensando, no, che tu parlavi dello Srimad Bhagavatam e dire che lo Srimad Bhagavatam è la pura coscienza.
Bhagavad Gita così com'è.
La Bhagavad Gita, scusa.
No, Bhagavad Gita così com'è.
Così com'è. La Bhagavad
Gita. Cioè, quando vanno in giro che trovano la Bhagavad Gita, se non c'è scritto così com'è, sì, la possono anche
mettere
da parte. Sì.
Appunto, parli appunto della Bhagavad Gita che è la pura coscienza. No? Quindi se loro... hanno problemi di coscienza attraverso la Bhagavad Gita, che è la pura coscienza, possono trovare tutte le risposte alle quali loro hanno bisogno di risposta, perché appunto la loro coscienza pesa un pochettino e attraverso questa coscienza pura possono liberare questo peso dalla propria coscienza.
Questa si chiama la coscienza di Krishna, proprio questa, perché la nostra coscienza vera è Krishna, quindi in effetti se loro ascoltano la vera coscienza, se noi gli diciamo ascolta la tua coscienza,
La tua coscienza vera è Krishna, quindi ascolta la Bhagavad Gita, ascolta la tua coscienza di Krishna, perché questa è la tua vera coscienza. Giusto, perché se qualcuno ascolta soltanto quello che la propria, sai, è facile scivolare dalla parte della mente invece che dalla parte della coscienza quando fai questa introiezione, parola italiana? Introiezione? Bellissimo, questa, grazie. Questa mi viene proprio utile questa. Introiezione. Quando fai questa introiezione è facile scivolare nel buco della mente invece che in quello della coscienza. E la mente a volte viene scambiata per la coscienza, ma la mente c'ha una caratteristica diversa, non è? La mente ciancialà, cambia continuamente, quindi se ascolti oggi senti una cosa, domani senti, è come se uno girasse la sintonia di un apparecchio radiofonico e senti oggi siamo qui, senti di tutto, capisci? Continuamente. Allora ascoltare la propria coscienza significa ascoltare Krishna, che è la coscienza originale di ogni essere vivente. Questa è la coscienza di Krishna. Ecco perché la Bhagavad Gita non va sottovalutata. Non si può fare avanzamento spirituale, ovvero proiettarsi nella trascendenza, se non ci si immerge nella pura coscienza di Krishna, nel puro devoto di Krishna. Il resto sono soltanto esperienze da salotto. Nella migliore delle ipotesi. Chiunque segua qualunque tipo di pratica che sia autorizzata, ovvero che sia reale e non inventata da qualcuno imperfetto, quindi con tutte le imperfezioni che abbiamo detto prima inserite al suo interno, la migliore delle ipotesi è che sta salendo le scale per arrivare fino alla cima, alla vetta, dove c'è la conclusione. Cioè, se uno intraprende una strada è per arrivare a una meta. Se prende una strada ma non ha una meta è un vagabondo, cioè uno che gira alla cieca. Prima di tutto devi conoscere la meta, se no che strada prendi se non conosci la meta? Allora, la migliore delle ipotesi è come salire una scala che ti porta fino alla cima dove c'è la meta, ma se c'è l'ascensore, se ti viene data l'opportunità di prendere l'ascensore e non lo prendi, c'è solo una risposta a questo: sei non sincero, ovvero tu non stai cercando di raggiungere la meta, ma vuoi fare il girovago, vuoi fare il viaggiante solitario che va in giro, non stai cercando veramente di giungere alla meta, perché dici no, io non ci voglio andare con l'ascensore, ci voglio andare con le scale, salendo piano per piano, fermandomi. Allora tu non sei sincero, perché non stai cercando la verità assoluta, ma stai cercando la tua verità. Tu non stai cercando Dio, ma stai cercando il tuo Dio, se sei religioso. Non stai cercando la conclusione ultima, ma stai cercando la tua conclusione, quella tua, quella che va bene a te. Quella che va bene a te non necessariamente è quella che in effetti sia meglio per te. Perché se tu sei ignorante e pensi che quello che va bene a te è qualche cosa che invece non va bene, il risultato è che va a finire male. Allora, prima devi avere conoscenza, poi puoi decidere se farlo o no, però devi sapere prima. Allora, se tu non sai qual è la meta, come fai a prendere una strada? Intanto ti devi informare, prima cosa ti devi informare, informazione è fondamentale, quando vai in un posto, dovunque vai trovi sempre scritto informazioni, alla stazione, informazione, all'aeroporto, informazione, nelle città. Per i turisti, informazione, se no, altrimenti che fai? Dove vai? Informazione è fondamentale, non è un aspetto secondario. Tutte queste parole di Krishna e tutte le parole delle anime realizzate sono informazioni. Queste informazioni non sono un'opzione, è fondamentale. La coscienza di Krishna, cioè l'avanzamento verso la meta ultima dell'esistenza, la meta ultima, quella vera, quella assoluta, quella al di là di tutte queste modifiche continue del mondo materiale, non si può prendere alla leggera. Non è che va fatta in base alla sensazione. Se noi dicessimo ok, allora noi insegniamo tu sei Dio, ma te lo sei dimenticato. Tutti noi siamo Dio, tutti. Questo discorso mi piace. Tutti siamo Dio. Tutti, magari tutti no, però io sì, insomma, comunque se in tutti ci sono anch'io, mi sta bene. Tutti siamo Dio. Lo abbiamo dimenticato. Mettiamoci d'accordo, ragazzi, veniamo qua. L'abbiamo dimenticato. Adesso noi, io che so come si fa, vi insegno, mi devo anche mantenere perché se io sto qui a insegnare non ho tempo per andare a lavorare e quindi mi devo mantenere. Quindi pagate un pochino, non è che dovete pagare chissà poco. 100 euro, mega, mi date un 100 euro, io vi do il sistema per risvegliare la nostra coscienza e tornare a essere Dio. Mi si riempie di gente qua. I vicini di casa ci cacciano via perché facciamo assembliamo troppe persone. L'assembramento non concesso dalla legge. Ci riempie. Per 100 euro. Questo fa sempre parte della tendenza a ingannare. La tendenza a ingannare come quella di colui che vuole comprare il Rolex d'oro sull'autostrada a 40 euro, a 50 euro. Questa è la tendenza a ingannare. Io voglio imbrogliare e quindi vado a cercare quello sull'autostrada che c'è Rolex d'oro. Come va? Cattato Rolex, scusate se l'accento è partenopeo, però alla Pulcinella. Tanto. Ho accattato Watch scritto con la U. A me mi è capitato, però mi ha fatto vedere Watch scritto con la U. Che tanto c'è, questi mica parlano inglese, che ne sanno? Ma come un Rolex d'oro, Watch, poi lo volevo guardare, no, metti giù, non fa vedere, no, metti giù, no, vabbè, certo, se lo guardi troppo bene. Quant'è? 500.000 lire, ma non ce l'ho io. Quanto c'è? E c'ho 40.000, vabbè, 40.000 lire. Chi è che imbroglia? Quello imbroglia, quello prova a imbrogliare. Ma io, se ci casco, sono io che voglio imbrogliare, voglio comprare una cosa che ha tanto valore e pochi soldi. Questo si chiama imbrogliare. Io voglio diventare Dio con 100 euro. Diventi un Dio da 100 euro, da 100 dollari o 100 euro che siano. Quindi non è che uno deve andare appresso a quello che si sente, uno deve essere sincero e deve dire, io voglio sapere le cose così come sono, basta, sono stufo di essere ignorante, voglio conoscere le cose così come sono. Per favore, se qualcuno non lo sa, me lo dica. Poi mi piace, non mi piace, devo capire, perché se uno non capisce, non sa dove deve andare, poi per fortuna non c'è bisogno di essere così tanto intelligenti per capire, basta poco, insomma, che altrimenti tanti di noi sarebbero tagliati fuori. Però non ci vuole tanto, Krishna è molto gentile, ci rende tutto semplice. Poi ti dice, va bene, tu canta Hare Krishna e tu capisci tutto. Perché? Perché cantare Hare Krishna non è cantare una canzonetta, significa essere a contatto con Krishna nella sua forma sonora. Se tu ti metti a contatto con Krishna, ti krishnizzi. Quando canti Hare Krishna diventi krishnizzato, cioè risvegli la tua coscienza di Krishna. Ci vuole poco, veramente poco. Perché i devoti vivono insieme? Ci hanno chiesto, ma non posso fare da solo a casa. Sì, puoi fare da solo a casa, però se vivi insieme a devoti, che lo fanno costantemente, è più facile. È più facile perché sei costantemente supportato, sostenuto. Capito? Quindi se qualcuno è in ascolto e vuole proprio lasciare tutto perché ha capito che questa vita... Allora, se qualcuno sta ascoltando da internet... E proprio ha capito che vivere la vita materiale non ha senso e vuole abbandonare tutto e vuole ritornare da Krishna in questa vita, può andare in un tempio e fermarsi con i devoti, lo può fare anche adesso, in questo momento, può lasciare tutto, se ha capito che tutto è inutile, però non sa qual è la soluzione e quindi non sa dove andare, può venire a vivere insieme ai devoti di Krishna, nel tempio, può venire a vivere nel tempio insieme a noi. Senza paura, senza paura. Se uno ha capito che tanto, anche se ha capito solo questo, che tutto è inutile, perché tutto è inutile? Perché tutto finisce. Mio padre ha lasciato il corpo, non è un devoto di Krishna mio padre, non lo era. Ha lasciato il corpo a 81 anni. E prima di lasciare il corpo, all'ultimo minuto, ha chiamato le nipotine vicino. Ricordatevi, tutto ha una fine. Meglio tardi che mai, ho pensato, avrei capito, no? Però tutto ha una fine, questo tutto ha una fine, è fondamentale, tutto finisce, allora che senso ha? Per capire, è tutto inutile, se tutto finisce, è tutto inutile. Se uno non capisce subito il legame, fa in fretta a capirlo, perché è come se è come se uno ha i titoli in borsa. No. Ma per capire se una cosa è utile o è inutile, è semplicissimo, bisogna avere un termine di paragone. Qual è il termine di paragone? La morte. La morte c'è, sta lì, lo sappiamo benissimo, che è lì pronta, in attesa, noi stiamo correndo verso la morte, anche se non ce ne accorgiamo, però il momento in cui arriviamo lì, noi adesso dobbiamo dire se una cosa è utile oppure no, per capirlo lo metto di fronte al momento della morte. Quando sta di fronte al momento della morte, se il valore di quella cosa aumenta in maniera a dismisura, è utile. Se il valore diminuisce a dismisura, è inutile. È talmente facile che anche un bambino lo può capire. Qualunque cosa messa di fronte alla morte, se aumenta di valore è utile, se diminuisce di valore è inutile. Ora, ognuno di noi faccia un piccolo esame e si renda conto, quello che sto facendo, quando lo metto di fronte al momento della morte, aumenta di valore o diminuisce di valore? Se diminuisce di valore è inutile. A me sembra utile, perché il futuro, ma quale futuro? Quale futuro? Il futuro del mondo materiale, il futuro qui è la morte, certa. E quelli che dicono, ma non ci pensare, ti stanno prendendo in giro, mio padre stava per lasciare il corpo, mancava un mese dalla morte, e tutti, ma non ti preoccupare, ma poi guarisce. Io dicevo, non è vero, pensaci adesso, non ti fai imbrogliare, non è vero che tutto andrà meglio, andrà tutto peggio. Può solo andare peggio per te adesso, stai per morire, pensaci adesso, concentrati ora su quello che c'è da fare. Fai le domande adesso, utili. E tutti, come sei crudele? Ma non sei crudele, sei utile. Sei l'unica persona che in quel momento serve, se tu gli dici questo. Sei crudele? Non sei crudele. Crudele sei tu che gli dici, non ci pensare. Ma come non ci pensare? È come le capre che vanno al mattatoio, hanno il muso immerso in questo sacchetto con la biada legato qui. Stanno lì e ogni tanto sentono, pum, la spintarella avanti. Perché? Che rottura questa capra dietro che mi spinge sempre avanti? È perché quella, l'ultima, via, ammazzata, e via avanti un'altra, quando arriva di fronte, tira sul muso della biada e c'è, crack! Che significa non ci pensare? Vuoi fare la capra? Sei una capra, se non ci pensi sei una capra. E non è un'offesa, è la semplice constatazione della realtà. Allora, se tu vuoi capire se quello che fai è utile oppure no, lo devi mettere di fronte al momento della morte. Se quello che fai, quando arriva la morte, finisce tutto, allora è inutile. Neanche se dura 1000 anni, è sempre inutile. È utile per 1000 anni e poi dopo finisce, quindi è sempre inutile. Ora, non c'è da spaventarsi. Perché non c'è da spaventarsi? Perché c'è la soluzione. Chiaro, se uno ascolta i filosofi che parlano della morte, parlano del vuoto, dell'anima, si spaventa, cioè, allora non ci voglio neanche pensare, allora preferisco morire senza pensarci. No, c'è la soluzione per uscire da questa condizione. Arrivare di fronte al momento della morte e fare, vai, la porta mia non è questa, è quest'altra, scusi, ma salutare la morte, quando arrivi di fronte, saluti, fa piacere, ma non serve, già fatto, grazie, non mi serve. Già morto materialmente, non mi serve. Quindi non c'è da avere paura a sentire queste cose, perché c'è la soluzione è la coscienza di Krishna. Se uno capisce che tutto quello che esiste è energia, e c'è la fonte che la emana, tutto il resto viene con sé, esiste Dio, punto. Quindi esiste Dio, c'hanno ragione gli Hare Krishna. Perciò andate a vivere con loro, vivete insieme a loro, chiunque ha capito che... Poi non significa che uno si deve rinchiudere in un tempio, perché il tempio non è le mura, il tempio è la coscienza di Krishna, dove ci sono i devoti che praticano la coscienza di Krishna, e lì è il tempio, non è che il tempio sono le mura, se no sarebbe facile, certo, basta fare il tempio, faccio 4 mura, fatto il tempio, no, non funziona così. Il tempio dove vivono i devoti è fuori, non è dentro, non è che uno va dentro il tempio, va fuori dal mondo materiale, fuori dal mondo materiale. Quindi anche se siete a casa, anche se avete attività, non fa niente, l'importante è che diventate coscienti di Krishna e vivete insieme a devoti. Via internet, se sono troppo lontani, prendete i libri e leggeteli, perché i libri, questi libri sono tutti, ogni libro è un devoto di Krishna, un puro devoto di Krishna. Leggete questi libri, cantate Hare Krishna, ascoltate ogni volta che potete, se non ci sono i devoti, pregate, 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 perché vengono i devoti a fare il tempio lì. Se poi siete bravi, bravi, fatelo voi. Quindi fate voi, quindi trasformate voi. E questa è la soluzione, perciò non c'è da avere paura. Assolutamente. Infatti, se noi incontriamo qualcuno che è immerso nella trascendenza, qual è uno dei sintomi? Abhai. Come si chiama, preoccupata? Abhai Saranaravinda. Perché senza paura? Perché ha preso rifugio nella coscienza di Krishna, ai piedi di loto di Krishna. Cioè, è veramente facile. Io, il signore Chaitanya ci ha portato un sistema che è così facile che non può sfuggire nessuno. Chi sfugge è poi un mascalzone, che uno poi vuole fuggire perché è mascalzone. E tanto gira anche lui. Bene, che ore sono? L'orologio è andato? Di già? Quindi possiamo anche prendere il prasadam? Possiamo prendere il prasadam? Bene? C'è qualcuno che ha questo impellente desiderio di fare una domanda? No? Fasalila, Mataji, Haribo, mi omaggi, tutte le cose Prabhupada, ti saluta che... Anche Vilasini, ecco, arriva di questo, c'è la salita. Fatti vedere. Arrivo. Va bene, mio maggi. Jai, Shila Prabhupada ki jai. Alfonso.